Young and Hopeful, il titolo del brano che state ascoltando. Quando sono le 8:15 e come ogni lunedì noi ci colleghiamo con il nostro amico del lunedì, Vito Biolchini, buongiorno.
Buongiorno, sento una vena di ironia in questo momento di lunedì, è sbagliata però.
No. Benoni è così oggi, non c'è niente da fare, si è svegliato in questo modo qua.
Oggi mi prende così. Vito, stavamo dando un'occhiata, in attesa di collegarci con te, ai giornali locali. Oggi l'Unione Sarda esce con...
Questa bella sì, tabella,
una,
no?
Una tabella molto interessante sulla sanità sarda. Giovanni, riassumi un po'.
Beh, no, velocemente, praticamente racconta con i numeri il cortocircuito della sanità, cioè dimostra come siano calati gli interventi in chirurgia dal 15 marzo dello scorso anno al 20 di ottobre di quest'anno. Il saldo, adesso senza entrare nel dettaglio, ma ci sono veramente tutti gli ospedali, il saldo è regionale meno 38,5, cioè meno 40% di interventi.
Ed è l'altro coronavirus, questo.
È l'altra
facciata,
esatto,
del... C'è il blocco della sanità, di tutte le altre attività.
Sì, questa è un'esperienza che poi stiamo facendo tutti, chi più chi meno, nel proprio ambito personale, ma nell'ambito appunto di questa inchiesta c'è l'intervista al medico, appunto, dell'associazione chirurghi ospedalieri, che è un vero atto d'accusa nei confronti della giunta Solinas, perché adesso dice sostanzialmente ci sono stati mesi in cui avevamo pochi contagiati e dovevamo attrezzarci e riorganizzarci, e tutto questo non è stato fatto.
Sì.
Cioè, stiamo tornando ad una situazione che è quella di marzo.
Sì.
Oggi i giornali, l'Unione e la Nuova, sono pieni di denunce, Oristano, Sassari, Nuoro, la stessa identica situazione, peggiorata chiaramente, con Cagliari che si fa carico sostanzialmente di tutta la sanità della Sardegna, con l'unico presidio Covid esistente che è il Santissima Trinità. E un'intervista qualche giorno fa a Massimo Temussi, che è stato chiamato a guidare, seppur in transizione, il nuovo ente, l'Ares, l'azienda regionale della salute, che dice alla Nuova Sardegna, dice servivano USCA più forti e organizzazione e organizzate, anche una maggiore collaborazione da parte dei medici di famiglia.
Cioè quello che si sta dicendo da sei mesi.
Non saremmo in questa condizione se non avessimo cannibalizzato gli investimenti sulla prevenzione. Cioè, chi è? Ci sono delle responsabilità politiche. E allora io torno sul duo Solinas-Niedu, perché Solinas ormai, come anche Facebook ci ricorda, con battute salaci ogni giorno, è sparito.
Sì.
E
quando compare, quando compare fa figuraccia, perché questa uscita che ha fatto con questo stop and go, poi l'ordinanza ritirata,
la rinvio, la porto domani,
cioè,
è sparito.
L'idea di un
impasse. Allora, io in questo ho elaborato una mia personale teoria sull'approccio di Solinas alla crisi Covid, partendo, come dire, da marzo. Solinas ha demandato tutta la gestione pratica a Niedu.
Sì.
E Niedu si presenta solo anche in consiglio regionale quando si parla di Covid, quindi Solinas è come se volesse allontanare da sé l'immagine.
Allontana da me questo calice.
Che si occupa di Covid. Sì. Solinas è come dire, impegnato solamente nel rapporto col governo e con lo Stato. E cosa fa Solinas? Fa sempre esattamente il contrario di quello che fa il governo. Non c'è una linea. Allora, a marzo, aprile, il governo lascia aperto, Solinas si inventa la chiusura delle frontiere.
Sì.
Il governo a ottobre dice chiudiamo, diamo una stretta, Solinas cosa si inventa? L'ipotetica ordinanza in cui invece lui prova ad aprire tutto quello che si può aprire. Fa sempre solamente solo il contrario del governo per mantenere una posizione politica che è risibile, perché la realtà è un'altra, non c'è una via sarda alla soluzione del Covid. Temussi ha ragione, bisognava potenziare le USCA. Io personalmente, Sergio, ricorderai, ho sempre parlato di questo.
Certo.
E cosa ha fatto la giunta? Ha lottizzato la sanità. Cioè, quando c'era da organizzare la sanità territoriale, questi si spartivano le ASL. Questa era l'idea, questo era, capito, il problema della maggioranza di
centro. La grande riforma della sanità.
La riforma della sanità con le 8 ASL di nuovo. Quindi veramente mesi e settimane buttate intorno a questo dibattito, quando c'era banalmente da riorganizzare una sanità territoriale. Dopodiché c'è un legame strettissimo tra sanità e politica. a volte sinceramente sentire i medici giustamente lamentarsi, però insomma ragioniamo anche su come loro hanno tenuto i rapporti di scarsa indipendenza spesso con la politica, questo mi duole dirlo, però insomma è una situazione,
è un bel intreccio anche quello.
Vito, noi segnalavamo in apertura, nel dare diciamo un po' i dati degli ultimi giorni molto preoccupanti per quanto riguarda la Sardegna, un dato anomalo, cioè la percentuale di decessi rispetto ai casi giornalieri. Cioè abbiamo una regione come la Sardegna che ha fatto 13 decessi nella giornata di sabato e un totale di meno di 400 casi, a fronte di una Lombardia, che stiamo parlando della regione messa peggio sul fronte del Covid in Italia in questo momento, che con i suoi 7.000 casi ha avuto 25 decessi lo stesso giorno. Ma c'è comunque una sproporzione. Perché si muore di più di Covid in Sardegna, secondo te? Ti sei fatto un'idea?
Non lo so, questa è una bella riflessione, è un bello spunto da girare a qualche esperto. Di sicuro io ieri sono stato colto da viva sorpresa quando, sfogliando il Corriere della Sera, mi sono accorto che la nostra regione è ancora una, diciamo, tra le meno a rischio.
Sì, allora.
Perché noi abbiamo una diversa percezione? Perché manca un governo politico, manca un governo della comunicazione.
Manca qualcuno che glielo dica, che lo faccia, manca qualcuno che porti all'attenzione questa emergenza, sì, a livello nazionale.
Perché il punto è che noi siamo ancora in una condizione favorevole rispetto alle altre regioni, ma stiamo vivendo una situazione di sbando totale, sì, rispetto a delle figure che dovrebbero essere al centro invece dei nostri ragionamenti, che ogni giorno dovrebbero dirci cosa sta succedendo, cosa non sta succedendo, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, con il comitato tecnico scientifico che c'è e non c'è, parla, e quando parla spesso parla contro l'amministrazione che lo ha nominato, quindi anche questa è una grave contraddizione. Temus che dice dovevamo fare le USCA e non le abbiamo fatte, e di chi stiamo parlando? Le USCA le doveva fare
la regione, l'assessorato, certo.
Arru. Quando c'era Arru, di USCA manco si sapeva che cosa fossero. Quindi veramente abbiamo una debolezza politica tra Sorina e Senieddu che è sconcertante in questo momento.
Ma secondo te,
veramente sconcertante.
Come l'avranno presa questa?
A Sassari si stanno montando tende sui tetti degli,
sì,
ospedali.
Sì, sì, sì. Ho visto immagini.
E giustamente l'assessore Arru, ex assessore Arru, su Facebook dice: ma scusate, ma con tutti gli stabili universitari che ci sono lì attorno, ma non era
bisogna
più
rimontare tende.
Credibile allestire uno di quelli?
Sai, ma la tenda dà l'idea della
del dinamicità, fare, del fare qualcosa.
Gli ospedali. Certo, fare qualcosa a Nuoro. E oggi leggiamo le cronache dall'Unione Sarda, dalla Nuova Sardegna di Nuoro, dice la grande ospedale da campo è pronto, però non ci sono medici, non ci sono infermieri, non,
certo,
si sa chi andare a lavorare.
Non c'è il personale, dentro. Certo.
E dentro è quello che si legge ancora più sconcertante, che la stessa Nuova Sardegna definisce l'ospedale di Nuoro in autogestione, cioè, sì, come se fossero saltati tutti i livelli di controllo, di gerarchia e di guida di quell'ospedale.
Sì, sono delle installazioni.
Sì, è questo che fa più paura. No, mi chiedevo come secondo te la politica ha preso queste prime dichiarazioni di Temussi. Cioè, tu nomini un commissario, comunque un traghettatore, e la prima cosa che lui dice fa una fotografia reale, quello che tutti noi immaginavamo, però va contro quella parte politica che alla fine lo ha nominato. E anche questo è un cortocircuito.
Sì,
a suo modo.
Temussi è un cortocircuito vivente, perché essendo stato un manager del centrodestra poi è stato confermato dal centrosinistra di Pigliaru, sì, e quindi nessuno se la può prendere contro Temussi.
Ma anche perché poi è uno di quelli bravi, quindi sono,
sì,
di quelli,
no,
che vengono ripescati da tutti, perché insomma sanno come mettere le mani, ma dicono anche le cose come stanno.
Dicono le cose come stanno, infatti.
L'intervista di oggi.
Non mi sembra che il PD brilli per opposizione. È chiaro che siamo in una situazione durante la quale insomma tutti cercano di tenere i toni un po' più bassi, e quindi posso anche capirlo, però qua bisogna fare 2+2, cioè abbiamo un presidente inesistente e un adesso per come dire, citare Calvino, è un assessore dimezzato, cioè qui dove stiamo andando?
Sì, c'era stato un momento, per la verità, qualche settimana fa, in cui si pensava che si fosse alla vigilia di un rimpasto, ed era esattamente quel momento in cui Nieddu era stato lasciato davanti alle forche caudine
del consiglio regionale, no?
E Solinas si era sfilato, non si era presentato, e questo aveva fatto pensare ad alcuni che forse lo stessero scaricando. Invece in realtà non si parla di riassetti, di riaggiustamenti, di mettere in discussione, diciamo, la governance della sanità sarda in questo momento.
Ma penso di no, insomma la situazione è talmente delicata che oggettivamente non sono operazioni da fare con questo clima, con questa emergenza. Il povero Nieddu comunque ha adesso quantomeno qualche competenza, qualche conoscenza in questi mesi, l'avrà pure acquisita, e quindi o chiamiamo una persona che in poco tempo fa quello che lui non ha fatto per mesi.
No, ma sicuramente non...
sinceramente vorrebbe dire quasi cadere dalla padella alla brace.
Non penso neanche che ci sia la fila delle persone che vogliono andare a occupare quella posizione oggi, nella situazione
di no, ma
siamo.
Poi la logica è ancora quella della lottizzazione, cari amici, cioè quello è un posto della Lega. nella logica attuale è un posto della Lega. Quindi la Lega chi metterebbe al posto di Nieddu?
E tale rimarrebbe anche dopo, probabilmente. Quindi non ci sarebbero cambi da questo punto di vista.
No,
il problema forse è anche, lo dicevi tu prima, il PD è sparito dai radar. Sì, il momento è difficile, però in questo momento difficile forse anche una maggiore pressione, una maggiore vicinanza anche alla gente, all'opinione pubblica.
Io voglio fare un gioco con i nostri ascoltatori.
Sì.
E chiedere loro a bruciapelo come si chiama il segretario regionale del PD.
Indovinate.
Quanti di voi, cari ascoltatori, lo sanno?
Eh già. L'ultima volta forse c'era una foto tristissima sull'Unione Sarda, lui che guardava in basso. Forse è il risultato delle amministrative 2 settimane fa.
Chi lo sa, però insomma. Mettendo in ordine i problemi, questa assenza di Solinas, questa inadeguatezza di Nieddu rendono la situazione ancora più complicata e più caotica, quando poi invece, ripeto, se guardiamo i dati un po' più da lontano vediamo che la Sardegna ce li ha ancora gli strumenti per arginare questa situazione di crisi, questa famosa seconda ondata, più di altre regioni. Però siamo in una situazione di sconcerto, per, appunto, questa della delibera mai arrivata è incredibile. Ma perché non è mai arrivata? Appunto, come dicevo prima, perché il compito, questo sardismo immaginario di Solinas si concretizza solamente nel fare il contrario di quello che fanno a Roma.
Sì, sì,
ma
sì,
il sardismo
sì.
È un'altra cosa, secondo me. Dopodiché, se Solinas vuole continuare ad essere uno strumento nelle mani dell'opposizione nazionale italiana contro il governo, è libero di farlo, ma così sta creando confusione in Sardegna, e quello che è successo in questa ultima settimana lo dimostra chiaramente.
Assolutamente, ma io penso che oggi appaia sempre più chiaro anche agli occhi della gente questo traccheggiamento, questa difficoltà a prendere posizione, questo gioco di marcatura sempre opportunistica un po', no? A seconda di come gira, di quello che dice il governo, lo smarcarsi e dire il contrario. Questo un po' la gente lo sta sì. Capendo. Poi non so cosa succederebbe se si andasse a votare oggi, ti dico, anche perché manca un'alternativa chiara.
Manca assolutamente l'alternativa, certo.
E quindi comunque questi stanno vivendo, tra virgolette, un po' di rendita del fatto che manca completamente qualcuno che dall'altra parte faccia politica, cioè inizia a creare i presupposti per un'alternativa,
anche
a costruire i presupposti per un'alternativa. Vito, noi ti ringraziamo per essere stato con noi anche questa mattina, ti restituiamo
grazie
alla tua
voi.
Giornata e ci risentiamo lunedì prossimo.
Alla prossima.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.